E un saluto a Gustavo Genovese, ho avuto il piacere di averlo come amico, era anche, oltre a tutte le cose che si sono dette, una persona di buon umore, e io penso che sia un'ottima dote per riuscire a ottenere risultati proficui per le realtà in cui viviamo. Vi farò anche ambasciatore presso mio fratello del suo pensiero. Se può farvi ridere ogni tanto quando mi capita di essere con lui assieme a qualche giornalista di rilievo, appena mi dicono c'è lei il fratello del Rodrigo, no, è il due frate.
Perché è più piccolo.
Vi parlo di due iniziative, penso che sia quello migliore da parte mia di intonarmi a questa serata. E poi mi direte voi. Se poi resterà un minutino, una qualche parola sulla mafia e ci. All'inizio di quest'anno mi sono trovato a Bari a una rassegna cinematografica e in quell'occasione, fra gli altri materiali, ho potuto consultare la lista di 100 film che i più qualificati esperti italiani hanno selezionato, identificandoli come quelli che bisogna salvare. Quando si dice salvare, non intendono soltanto il fatto materiale. Oggi ci sono i DVD e quindi un film si può dire che è eterno se si riesce a trasferirlo su DVD, ma un film è in primo luogo un negativo. Ci sono tante ragioni per il risparmio, per cui è bene salvare il negativo. E tra quei 100 film, per salvare i quali non solo in termini di restauro, ma soprattutto in termini di visione, perché un film che non si vede è un film che non esiste. Esiste un film che si vede. Tra quei 100 film, uno da bruciare non c'era. Io ritengo che, siccome non potevano evidentemente metterli tutti i film, però già nelle sedi competenti regionali, fatto mio quel tipo di idea che si riferiva ai 100 film nazionali, al Cineministero e così via, cineteche, perché secondo me in Sicilia ci sono un bel numero di film che meritano di essere allo stesso modo salvati per iniziativa della regione e fatti vivere, diffusi, fatti vedere ai ragazzi. Stasera ho visto pochi passaggi di Un uomo da bruciare, ci sono immagini di una tale bellezza che basta farli vedere ai ragazzi di oggi perché possano riuscire a capire più di quanto invece non comprendano se sentono me, per esempio, che gli racconto quello che so di Salvatore Carnevale. Quindi sulla iniziativa relativa a Un uomo da bruciare, da Sciara, così come per altri film, immagino che debbano essere i primi sostenitori, se lo riterranno opportuno naturalmente, i comuni, tutte le forze che intendano sostenere questo tipo di iniziativa, io sarò felice di poter, diciamo, accompagnare questa spinta perché si estenda l'iniziativa nazionale anche in sede regionale. La seconda iniziativa di cui desidero parlarvi è quella che io stesso ho avanzato presso Cine Sicilia, che è lo strumento di cui la regione siciliana è dotata per promuovere il cinema, fare film, eccetera. Non siamo riusciti ancora a fare nulla, perché è molto più complesso di quello che io immaginassi prima di avvicinarmi a questo tipo di esperienza in questa società, però siamo, non mi ricordo chi l'ha detto, che siamo abbastanza tenaci, prima o poi riusciremo a portare avanti qualcosa di concreto. Questa iniziativa si riferisce appunto a coloro che tra gli anni subito dopo la guerra e gli anni 60 furono, diciamo, bersagli del potere agrario mafioso, capileghe, capipopolo, sindacalisti, eccetera, che prima sono stati più volte richiamati e di cui Salvatore Carnevale è uno degli esponenti più noti, così come Accursio Miraglia, così come Pacito Pezzotto, ma tanti altri sono assolutamente ignoti. Allora, assieme al lavoro che si fa in modo meno visibile, per esempio c'è un lavoro, una ricerca importante che l'Istituto Gramsci con una borsa di studio sta portando avanti, io mi sono detto che bisogna assolutamente fare quello che oggi è il vero, unico modo per immortalare. Una volta si facevano i monumenti, se ne fanno ancora, anzi nell'81 ci fu una proposta di legge del gruppo socialista al Lazio per dedicare dei monumenti e delle lapide a ciascuna di queste vittime che rammentano. Non ho idea di come sia andata a finire, ma oggi se vuoi immortalare qualcuno devi farci un film, lo si deve vedere, un audiovisivo, può essere anche un film modesto, modesto intendo dire non come qualità, modesto come può essere un cortometraggio, può essere un piccolo documentario, può essere anche qualcosa di più importante. Quindi ho proposto e sto tentando di portare avanti, ne parlo qui perché penso che mi intenderete, che si faccia un meraviglioso film documentario che possa poi essere proiettato ovunque in Italia e nel mondo, che è appunto messo nelle mani naturalmente di registi che siano capaci anche di produrre un'opera d'arte, che non solo per i materiali ma anche per, diciamo, le capacità artistiche che hanno, sappia, diciamo, determinare interesse presso gli spettatori e quindi possa anche per questa ragione essere visto da tanti, tantissimi. Ora, per fare un film, lungometraggio, dedicato a tutte queste decine di sindacalisti, eccetera, come dicevamo prima, occorre fare un lavoro prima, che è di raccolta delle immagini che qua e là sono disperse e che riguardano soprattutto gli sconosciuti, coloro per i quali meno si è riusciti, diciamo, nel tempo a raccogliere e a dedicare attenzione. Allora, per ciascuno di questi di personaggi occorrerà fare un lavoro di raccolta di materiale visivo o visibile. Ora, se non lo facciamo più presto, quelli che ne hanno conosciuti, i pochi che ancora oggi ne possono parlare, testimoniare, quindi raccontare in modo convincente di chi si parla, quando si dice il bracciante, i tre fratelli che furono tutti e tre assieme uccisi, per esempio a Piemonte Mezzagna, davanti ai loro figli, lo stesso che fanno le prime, che c'è uno dei più noti, che pure lui ebbe la sventura di vedersi uccidere davanti ai suoi due figli, mi pare. Ecco, anche per personaggi di questa levatura occorre fare un lavoro paziente che richiede tempo, richiede energie, dopo il quale disporremo del materiale, testimonianze, foto, eccetera, giornali e così via, che potranno permettere a un grande artista di poi fare questo film più, quindi tanti piccoli film prima, anche perché in questo modo si può riuscire a trovare con minore difficoltà le risorse che sono necessarie, cioè anche i soldi, per poi realizzare questo obiettivo finale che io credo potrebbe essere di grande importanza. Quindi ne parlo qui non solo per informazione, ma perché io ritengo che occorrerà quanto prima organizzare, e qui Sciara, poi vedremo gli altri comuni, le altre associazioni, vedremo il centro donatorio, vedremo Libera, che possano dare ancora più energia a questo tipo di idea, di iniziativa, che non solo richiede tempo, denaro, pazienza, ma se poi per poter muovere il primo passo, pur essendo una società, uno strumento che questo dovrebbe fare, ci vuole un anno, due anni, noi non lo faremo mai, se rimane in pochi da soli. Ecco. Quindi io ritengo che sarà bene poter insieme, diciamo, portare avanti questo tipo di iniziativa. Finisco facendo solo un breve accenno al tema cinema e mafia, che Filippello, come mi ha invitato come ambasciatore naturalmente del comune, e che credo possa essere interessante anche per come dire, argomentare come mai io vi parlo di iniziative di quel genere nel giorno dell'anniversario di Salvatore Carnavale. Allora, il tema della mafia con il cinema c'entra sin dall'inizio, è sempre stato uno degli argomenti che più mi ha interessato, no? Quelli che facevano i film. Per esempio, l'opera più antica che conosciuta dagli esperti, e risale al 1906, si intitola La mano nera, è un cortometraggio ambientato a New York che ha lo stesso titolo di diversi altri lavori che furono negli anni successivi fatti e che si intitolavano sempre La mano nera, lascio a voi immaginare come. Il secondo, di cui si ha notizia certa, è un documentario, non una fiction come il primo, un documentario che fu realizzato da una società palermitana, la Sicula Film, che era di un fotografo palermitano. Nel 1908 ebbe l'incarico dall'ambasciata americana a Roma di immortalare un documentario funerale di Gio Petrosino, di cui tutti ricordiamo che fu, quando ci pensiamo, che fu ucciso a Palermo. Ma io scommetto che quasi nessuno di noi automaticamente arriva a pensare che i funerali furono fatti a Palermo e rappresentano, che sono rimasti immortalati, uno forse dei primi grandiosi momenti di dolore collettivo, un funerale, che poi purtroppo a Palermo tante altre volte abbiamo potuto, diciamo, collezionare. Quindi questo credo che sia sufficiente a dirvi come appunto è antico questo interesse. Ma il cinema, oltre che se avere avuto questo interesse a questo argomento, io ritengo che abbia aiutato e possa ancora oggi aiutare a capire cose che con altri metodi non sempre si riesce a capire. Io parlo di me, in quanto oggi sono più un uomo di spettacolo, non un uomo della politica, posso, diciamo, anch'io adoperare di più la fantasia e dire cose che in altri termini magari potrebbero sembrare eccessive. Allora, io personalmente mi sono reso conto di avere superato l'interrogativo se la Sicilia sia, oltre che terra di mafia, anche terra di antimafia, grazie a un processo mentale che mi è venuto mettendo insieme, senza che me ne rendesse conto, diversi momenti cinematografici. Qui sarò breve, quindi ve li cito soltanto, magari un'altra volta li possiamo sviluppare. Allora, nel 1939, e quindi siamo nel fascismo, fu fatto un film, Terra di Nessuno, che era tratto da due novelle di Pirandello. Prima di allora un film sulla Sicilia importante era stato fatto nel 1934 ed era 1860, di Alessandro Della Seta. Quindi questo Terra di Nessuno, ma Terra di Nessuno, sentite il titolo, se per questo per esempio, secondo gli esperti, quando è che la Sicilia veramente entra nel cinema a pieno titolo? C'entra con un film che si intitola Sperduti nel buio, 1912. Quindi ci sono anche, come dire, significati lontani che arrivano, sperduti nel giù, terra di nessuno. Questa benedetta terra di nessuno nel 1939 accennava in modo implicito al problema del latifondo e della mafia, ma molto implicito. Però, siccome era appena finita da qualche anno la campagna, da pochi anni, la campagna di Cesare Mori, il regime aveva deciso che la mafia non c'era più. Lo sceneggiatore di quel film, un grande scrittore, Corrado Alvaro, dovette scrivere nei titoli di testa del film, che io non ho mai visto, però mi fido di chi lo dice, si può andare a verificare, c'è scritto che il film non ha nessun sfondo politico, non ha nulla da dimostrare perché il problema oggi non sussiste. Mi spiego. Un altro esempio, vi ricordate voi che in Sedotta Abbandonata c'è un simpatico brigadiere dei carabinieri che mette, toglie la mano dalla carta geografica in modo da nascondere la Sicilia e dopo lo fa un paio di volte e fa meglio, molto meglio, quando non si vede. Se andiamo poi a un altro film, Una storia semplice, di tanti anni dopo, dove c'è, mi pare anche lì, Gian Maria Volonté, che si trova sul traghetto, sta o andando o tornando dalla Sicilia, non si capisce, e mentre pensa, va a un certo momento, riferendosi alla Sicilia, dice, ma forse non c'è più, si riferiva alla Sicilia. Il caso più, diciamo, istruttivo per quel processo mentale di cui vi dirò ora a che cosa mi ha portato, è rappresentato dal film Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano, in quel film, in un cavolo, non si vede, non c'è. Si vede di spalla, si vede un permeabile, un gabbietto, ma lui non si vede. Eppure, con quel film del 1962, intendo dire che fu visto nel film, come un uomo da bruciare, il peso, l'esistenza, così grave di una cosa chiamata mafia non si era mai sentita prima, e c'è chi dice che forse neanche dopo si è riuscito a farla sentire in un modo altrettanto importante. Ecco, questi erano elementi che mi giravano per la testa. Mi sono cominciato a chiedere se non sia il momento in cui c'è qualcuno che si contrappone a una mafia che la fa esistere. E sono arrivato alla legge La Torre, la legge Regna della Torre. Prima di allora, come è noto, la mafia, per lo Stato italiano, quindi per il codice, non esisteva. Quando è che comincia a esistere? Perché lì c'è scritto poi che cosa è la mafia. Quando lo Stato si vuole dare i mezzi per combattere la mafia. Quindi sembrerebbe, se vogliamo esagerare come fanno gli uomini dello spettacolo, che la prima mossa che la collettività in Sicilia, non solo ora con le leggi, ma prima con la coscienza dei cittadini, è riuscito a fare in ordine a questa problematica è stata la lotta alla mafia. Perché solo in quel momento si è, come dire, dato vita, riconoscibilità, si è riconosciuta l'esistenza di quello. C'è sempre stata, in mia via conclusione, una controversia, nel senso che ci sono tante posizioni sul rapporto fra cinema e Sicilia, in particolare fra cinema e mafia. Faccio un solo esempio. Leonardo Sciascia fu rimproverato ancora di recente che lui non è che aveva fatto una grande opera contro la mafia, anzi lui ha fatto la propaganda alla mafia, perché i personaggi, come li descrive lui, sono così seducenti, così attraenti, cioè che li fa sembrare amabili. Vedi per esempio Don Mariano in Il giorno della civetta, oppure nel film Il nome della legge di Pietro Germi, Charles Vanel, che è il capomafia, tu gli passa l'acqua, è così saggio, è così generoso per le cose che fa, che può rischiare, si rimproverava anche questo, via via, questo tipo di opera d'arte di produrre l'effetto esattamente inverso, non di fare respingere la mafia, ma anzi di dire se ne avessimo un pochino di più, potrebbe, come dicono i politici quando incontravano questi personaggi. Allora, nel filmato che abbiamo visto, a un certo momento c'era Giuseppe Carlomarino che parlava di questa inestricabilità tra un potere autorevole e un potere invece che autorevole non dovrebbe essere, la mafia. Vi leggo l'opinione di un uomo dello spettacolo e alla fine vi dico chi è e quando l'ha fatto e quando l'ha detto. È un film sulla mentalità capitalistica. In un certo senso la mafia costituisce il migliore esempio di capitalismo che noi abbiamo. Don Vito Corleone non è altro che un normale uomo d'affari americano che cerca di fare del suo meglio a favore del gruppo che egli rappresenta e della sua famiglia. Il film l'ho sentito come un'utile analisi della mentalità capitalistica americana. La mafia si è sviluppata in modo così interconnesso con il capitalismo e ha tanto a che fare col denaro e con la politica, per questo è tanto prospera. Nel 1972, alla prima a New York di Il Padrino, altro caso in cui si dice ma cioè, questo film ha fatto più favore, diciamo, alla ideologia che non ma ognuno capisce come crede. Per esempio Marlon Brando ha capito così e ha detto così quando in quel giorno i giornalisti gli chiedono ma lei com'è che ha pensato, e poi aveva molto faticato per farsi selezionare, ce l'è riuscito. Ma è chiaro che poi una certa ambiguità rimane. L'arrivo di certi messaggi culturali poi incontrano ciascuno di noi e le collettività in modo differenziato. Per esempio nel 1970, quando fu ripubblicato I Beati Paoli, Flaccovio Palermo, e ci fu una recensione che lo qualificava come una settecentesca associazione antimafia, proprio nel titolo e io l'ho sbalordito. Anni dopo venne fuori la pretesa da parte di Fior, di Boss, di Cosa Nostra, che anzi noi Beate Paoli erano per loro un modo. Quindi un rischio di una certa ambiguità ci può essere, ma che la cultura in genere, in particolare il cinema, abbia fatto bene alla società in vista della liberazione, chiamiamola così, dal potere rappresentato da una mafia, dubbi non ce ne possono essere. Per esempio Francesco Renda, nella sua Storia della Mafia, fa tutta la lista dei libri che da un certo anno in poi cominciarono a tirar fuori la problematica della mafia, e lui cita espressamente, e lo fa in sede di storico, quindi è uno che non è che sta dicendo un'opinione sua personale, ci sono degli argomenti eccetera, che l'inizio, che fu come l'inizio di un risveglio, e parla di quello che successe subito dopo l'assassinio di Salvatore Carnevale. Poi ci fu l'opera di Carlo Levi, subito dopo ci fu la meravigliosa poesia di Ignazio Buttiz, eccetera. Io credo che il cinema fu di grande aiuto in quel periodo, stiamo parlando degli anni 60. Leonardo Sciascia, per esempio, dice in un suo saggio molto importante sull'argomento cinema e Sicilia, non tutto importante, perché poi c'è un passaggio che secondo me è sbagliato, ora vi dirò qual è, ho finito, però nel complesso senz'altro da tutti riconosciuto come uno dei più importanti, lui proprio riconosce, lui intendo dire Sciascia, riconosce come segno che modifica il fatto che in Italia qualcosa sta cambiando e si comincia a parlare di cose di cui prima non si parlava, proprio il fatto che in quell'anno lì, quegli anni lì, vennero fuori dei film. Lui particolarmente era soddisfatto del film Salvatore Giuliano, era poco soddisfatto del film Mafioso di Alberto Lattuato, lo criticava fortemente, non parlava minimamente di Un uomo da bruciare, che però è pure di quell'anno, e quindi, dico io, rafforza la sua tesi che qualcosa stava cominciando a cambiare. Finisco rammentando a me stesso che, come diceva Luchino Visconti, quando gli chiese, ma lei perché ha fatto la Terra Trema? Che c'entra lei con questa problematica? Con questi che parlano così in stretto dialetto? E lui rispose che un film nasce da una condizione generale di cultura. E quando è pronta la società a esprimere un suo bisogno, un suo livello di coscienza, che vengono fuori manifestazioni che possono anche essere quelle di un film. Quindi se nacque Un uomo da bruciare in quegli anni è anche perché c'era un grande cambiamento in corso nella fantasia, nelle opere d'arte, ma anche nella realtà. In questo Salvatore Carnevale veramente è un momento, è una pietra miliare, perché non solo con i film, come ho cercato di accennare prima, ma nella realtà, al suo processo, per la prima volta, i responsabili furono individuati e condannati in prima istanza. Prima neanche in prima istanza li condannavano. E quasi come 50 anni prima, quando fu dell'assassino del principe di Notre Bartolo, anche lì li avevano individuati, arrestati e condannati, poi ci furono altri processi che andarono. Quindi sembrerebbe che Sciara abbia questo tipo di destino. Che è bene mantenere assolutamente vivo per noi e per